Edith Bruck è una scrittrice italiana che ha caparbiamente voluto scrivere in italiano, lei ungherese, lei ebrea, lei capitata in Italia per caso, lei che ha mille vite non solo perché essere una sopravvissuta, ma perché ha una vita da scrittrice, una vita accanto a un grande scrittore e poeta, una vita piena di viaggi forzati, ma che poi sono diventati pezzi di storia. È diventata un'intellettuale che ha frequentato i più grandi intellettuali del nostro paese, quindi anche un pezzo della storia della nostra cultura. Ti chiedo, Edith, cos'è la memoria per te?
La memoria è vita, la memoria è tutto. La memoria è passato, presente e futuro, nel senso che io vivo in un solo tempo, quello che è io chiamo presente, nell'eterno presente. Per me tutto quello che ho vissuto è presente nella mia vita e sarà presente anche nel futuro. Quindi non ho soltanto un solo tempo nella mia vita, voglio dire.
Eterno presente.
È tutto dentro di me, tutto porto dentro di me, è tutto ricordo, è tutto... Per me la memoria, senza memoria non c'è vita, non c'è nulla.
La memoria serve a cambiare la storia o no?
La memoria credo per la gente non vuole coltivare assolutamente. Io credo che proprio il mondo è una memoria molto corta. Non vuol ricordare perché ho fatto delle cose che non dovevo fare, nel senso che il passato è pieno di disastri, di misfatti e tutti vogliono in qualche modo rimuovere e non ricordare. È forse il difetto più grande per quello che succede oggi, quello che succede che dimentichiamo presto tutto, tutto. Vogliamo dimenticare o rimuovere in tutti i sensi. In fondo il presente è il figlio del passato e il domani sarà figlio del presente, quindi non è che abbiamo molta grande speranza di quello che succederà domani e quello che succede oggi.
Quello che succede oggi è
una cosa tragica, una cosa da vergognarsene, voglio dire, l'essere umano deve vergognare di quello che...
A cosa ti riferisci?
Il razzismo, l'antisemitismo, la discriminazione, la fame, la povertà, la violenza, la non amore, la gente non sa cosa sia più l'amore, non sa cos'è neanche la fede, perché chi ha fede non può in nome di Dio uccidere, nessuna fede. Assolutamente immaginabile che nella fede. Anche i tedeschi uccidevano nel nome del fede, perché era sulla cintura dei tedeschi scritto Gott mit uns. E adesso dire Allah con noi, o non so chi è noi, non esiste. Io credo che uccidere il nome di Dio è un insulto a Dio. Non può credere una persona che commette delle cose terribili.
Perché, Edith, il mondo odia gli ebrei?
Io credo che è stato così e forse sempre sarà così. Ma il problema è oggi che esiste un paese, esiste una nazione ebraica, una nazione, un popolo, che hanno tentato da millenni a annientare, non sono riusciti, quindi una minoranza che è sopravvissuto forse per la propria fede, non lo so. Ma non riusciranno mai assolutamente nessun modo, anche perché, come ha detto il Papa, io ho conosciuto tutti i tre papi,
ma dai,
gli ultimi tre papi, che voi siete i fratelli maggiori, voi siete in fondo i nostri figli, noi siamo i vostri genitori, dei cristiani, no? E i cristiani riconoscono questo, anzi mi hanno chiesto perdono anche personalmente. Non riusciranno in nessun modo non dico assolutamente che, secondo me Trump è sbagliato dire che deve essere capitale Gerusalemme. Io sono convinta che per raggiungere la pace a tutti i costi, indipendentemente da quello che è stato promesso a Mosè o a Dio, quello che volete, che secondo me Gerusalemme dovrebbe essere diviso in tre, anche in due. Non tra l'Islam, i musulmani, gli ebrei, ma anche cristiani. E il monoteismo deve essere forse il capitale Gerusalemme di tutte le tre religioni importanti, riconoscersi, avvicinarsi e vivere in totale pace, se è possibile, ma non lo so, non so, che ho molta speranza io.
C'è qualcosa di più però, perché gli ebrei non sono lo Stato di Israele, però si odiano gli ebrei, non solo lo Stato di Israele. Perché? C'è come una colpa storica che il mondo vuol farvi scontare.
No, perché adesso viene confuso il sionismo, l'antisemitismo, l'ebrei, tutti gli ebrei. Per esempio, se quando mi ricordo quanto Israele ha vinto la guerra con Egitto, la gente che si congratulava con me per la strada, io non c'entro niente.
Certo.
Nel senso che nessun politico israeliano chiede la mia opinione. Israele è una cosa, gli ebrei nella diaspora... un'altra cosa, perfino Primo Levi ha detto: io sono primo italiano, poi ebreo. Un ebreo italiano è italiano, poi una religione che è quella ebraica, basta, finisce lì. O religioso. Io credo che la religione deve essere un sentirsi cristiani, sentirsi ebrei o sentirsi musulmani. Non necessita nemmeno un rituale. Assolutamente. Dico perché un giorno io avevo bisogno di pregare. Ho sentito il bisogno che io devo pregare, non so perché. E ho detto a mio marito: io so che ho un libro di preghiera, che è una copertina rossa, dura. Dove sarà? Dove sarà? Finalmente ho trovato questo libro di preghiera e io ho detto: non lo tocco perché io non sono degno di toccare questo libro. E lui ha detto: io non ho mai visto una persona religiosa come te, perché io non seguo nessun rituale, nessun precetto, no? Però non... io credo che la religione è veramente qualcosa di rispetto, riconoscenza, conoscenza e amare il prossimo, giallo, nero, bianco, piccolo, povero. Non passo mai di fronte a una persona a cui non do qualcosa, nel senso che io una coscienza pulita, fino proprio nitida, perché non faccio nessuna differenza. Io ho una bambina adottata che prega per me Gesù, ma lei non sa che io sono ebrea, ma non importa. Tu
certo.
Devi dare, basta, non devi chiedere.
Certo. Le preghiere salgono lo stesso.
Di chi sei, cosa sei?
Ascolta, Edith, tu hai scritto: sono un avanzo del lager. La gente mi ha fissato nella tragedia, mentre una persona è sempre altro rispetto a un momento della sua storia, giusto?
Io non posso essere altro. Non posso essere altro, sono un avanzo del lager, sì. Perché quanto scrivono su di me, dicono la sopravvissuta, la scrittrice ungherese. In Israele ero l'ungherese, in Ungheria ero l'ebrea, in Italia sono la sopravvissuta, nel senso che un tatuaggio, come diceva Paolo Milano, la brucca è tatuata nell'anima, perché non ti permettono altro che questo. Non, tu sei in una gabbia da cui non puoi uscire, non ti fanno uscire e forse anche tu stesso non riesci a uscire. Quindi non dico che sono gli altri che mi spingono dentro, però fanno di tutto per farmi rimanere dentro.
Però tu senti il peso, ma anche la responsabilità di essere testimone.
Beh, testimoniare è un peso forse indicibile. Ripercorrere il proprio cammino, rivivere la propria infanzia, raccontare un anno di campo di concentramento che vale la vita. È per la vita. Di Auschwitz non si esce in tutta la vita, però in Auschwitz io ho imparato delle cose molto positive, che è paradossale dire una cosa del genere, perché sono uscita meglio di come sono entrata.
Ma eri una bambina?
Ero una bambina, però ho capito che mai violenza, mai crudeltà, mai odio, mai discriminazione, che è una cosa mostruosa, che non è umano. Io mi vergognavo per i violenti, io mi vergognavo per Hitlerjugend, che io ero nuda e mi sputavano addosso. E io ho detto: mamma, Dio mio, ma cosa, non sanno quello che fanno? Nel senso che quando eravamo in riga per la doccia, per la disinfestazione, ci sputavano su capezzoli, sul sesso. Ragazzi di 15-16 anni, era una cosa, devo dire, che un dolore terribile, un dolore molto più forte di quello che un adulto che ti schiaffeggiava o che dava dei calci, oppure i bambini, quanto i bambini piccoli ti sputavano addosso. Devo dire che è una cosa che non ho mai dimenticato, nel senso che è rimasto un dolore eterno di questo.
Deportata ad Auschwitz, dal villaggio povero in cui vivevi con la tua famiglia, deportata con la tua famiglia che è scomparsa nel lager. Tu hai detto prima, mamma, perché hai ricordato uno dei pochi momenti in cui l'hai potuta chiamare mamma. E forse la tua scrittura nasce proprio da quell'abbandono, da quella mano strappata prima che lei entrasse nelle camere a gas, o nasce ancora prima, da una bambina ribelle che già si arrabbiava davanti alle ingiustizie, davanti alla povertà del suo villaggio, del suo paese.
Ero indignata proprio dell'ingiustizia nella quale sono nata, ingiustizia verso tutti, non soltanto verso di noi, molto di più. Eravate il pieno nazi, fascismo, diciamo fascismo moderno, nel senso che veniva dall'antigiudaismo antico, no? Ed era già, tutto il paese era antisemita, perché eravamo una minoranza diversa, non è che siamo stati molto amati. E, ero arrabbiata molto perché vedevo che, per esempio, i pazzi inseguono, buttano le pietre addosso, i matti legano sotto nella cantina. Io andavo a parlare con i matti e portavo da mangiare e parlavo con loro. Volevo sapere cosa gli duole, perché sono così cattivi i genitori con loro. Nel senso che ho sempre avuto, e devo dire che ancora oggi, in un'immensa pietà per l'umanità. Veramente, in generale, tutti. Perché è mostruoso quello che sta accadendo. Quindi non puoi avere altro che soltanto pietà per chiunque, anche per i tedeschi. Io non odio i tedeschi. Io non odio nessuno al mondo. Per quello dico che sono tornata meglio di come sono entrata, perché ho visto talmente una mostruosità che un essere umano non può arrivare a questo.
Senti, Edith, però quella mano strappata è stata il segno di tutta l'esistenza, perché anche tuo padre è morto nel lager, anche tuo fratello, tua sorella sono morti nel lager, però tua madre è stata proprio immolata, no? Diceva la Bibbia, come agnello innocente, proprio immediatamente, sapendo di andare a morire.
Mia madre era una donna molto credente, non faceva che pregare. Io dicevo sempre alla mamma, parla con noi, non con Dio, tanto non ti ascolta, che guardi in alto, non c'è nessuno. Era molto arrabbiata perché poi 6 figli erano tanti per una famiglia povera a mantenere. Non aveva tempo da accarezzarci, occuparci di noi, non è come oggi che fanno un figlio o due al massimo. Quindi facevano tanto quanto dava Dio, perché Dio dava i figli. Quindi vedendo questa donna così pulita, così bella, così credente, così non faceva male neanche una mosca, voglio dire, neanche io ammazzo neanche una mosca, è finita in questa maniera, come è finita quella imperdonabile. Io sono andata con mia madre a sinistra fino all'ultimo, perché alle rive da Auschwitz si dividevano a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, e mi hanno buttato perché loro a occhio pensavano che io non avevo 16 anni. E io mi sono andata con mia madre fino all'ultimo tedesco, erano 2 file, destra, a sinistra, e il primo gesto positivo, caro, non sapevo, uno dei 5 nei campi, si è chinato su di me e mi ha sussurrato di andare a destra.
Ma dai.
Ho detto vai a destra, io capisco un po' Yiddish e Yiddish assomiglia a tedesco. E io ho detto no, ho detto ghe, urlava. E io mi sono aggrappata alla carne di mia madre, quasi l'ha sgrappata. La coscia, la pancia, tutto, ho detto no. E mia madre urlava, obbedisci. Io ho detto no. Allora il tedesco ha preso il calcio del fucile, ha battuto mia madre. Prima poi lei inginocchiata di lasciare l'ultimo dei suoi tanti figli. È stata una scena proprio pazzesca. E mi ha manato il tedesco dietro il collo, mi ha rotto qua, finché non mi sono trovata la parte destra. E io non sapevo che voleva salvarmi, e voleva salvarmi. Dopo abbiamo capito che la sinistra è la morte, a destra la vita, se la vita si può chiamare, i lavori forzati e la fame e il freddo e tutto quello che si sa dei campi.
Però tu
dove
hai detto,
sopravvivevano massimo 3 mesi.
Hai detto, e tu sei sopravvissuto un anno, così piccolina e bella tra l'altro, le sappiamo cosa poteva succedere a una ragazza bella in quel luogo. Tu però hai detto che ci sono stati 5 segni. Cioè ci sono stati nell'orrore, nel buio più totale, dei momenti di luce, sembra impossibile.
Sì. Questo 5 luci, questo era il primo. Il primo luce era questo, il secondo, quello era, non si può immaginare cosa vuol dire quanto chiedono a una prigioniera una nullità, un nulla, uno spogliato della propria umanità, nome, vestiti, capelli, tutto, nel senso che non eri più te stessa, no? E mi ha chiesto come ti chiami. A Dachau, un cuoco. E io non credevo nelle mie orecchie. Come può chiedermi come ti chiami? Io non so nessuno, non ci sono. E ho detto Edith. E lui ha detto anche io una bambina piccola come te. E avevo nel taschino un pettine. E avevo i capelli corti così, ha detto ti regalo, ti puoi pettinare un po'. Ed era, per me era un miracolo, il mano di Dio, chiamilo come vuoi. Ed era, questa è la speranza, per quello che sono qua e parlo. Per lui e un altro invece mi ha dato un guanto bucato, poi dei guanti bucati dappertutto, però era anche quello molto perché tutto gelato, ancora i piedi legati, adesso tutti gelati ancora. E invece il terzo era molto bello, questi sono la speranza nella vita, la mia speranza era, per cui andavo, camminavo, facevo, obbedivo, mi ha buttato una gavetta per lavare e ha lasciato dentro un po' di marmellata. E questo fondo di marmellata era il paradiso terrestre, era la speranza, era il voler di vivere, voler tornare a casa, perché non era tutto buio, che in fondo a sto tunnel c'era un minimo di luce. E un altro invece mi ha salvato durante la marcia della morte. Siamo arrivati a Bergen-Belsen e ci hanno mandato a una stazione di 8 km portare i giubbotti per i tedeschi che passavano col treno per Bergen-Belsen. E io e mia sorella, che eravamo abituati allo sforzo, alla povertà, a lottare per la vita, fin da piccoli voglio dire, no? Non eravamo borghesi benestanti, anzi, proprio al contrario. Ho detto noi andiamo, io e mia sorella andiamo. E mi hanno dato in mano 12 di questi giubbotti che pesavano neanche 1 chilo. Ma io non ce la facevo certo. Portare, che io pesavo 20 chili. Per me era pazzesco. Allora mia sorella ha detto, mi dai 4 a me, 4 butti per terra e 4 tieni. Io ho tenuto questo 4, dopo 5 minuti le mie, non amiche, compagne e compagni, eravamo in 15, tutti hanno buttato giù dicendo, tu che hai fatto con, perché lo sai che no, che c'era grande amore o pietà o solidarietà nei campi, è impossibile una cosa così. E ho detto non fatelo, voi siete più grandi, più forti, per favore, perché sarà un guaio. Ma naturalmente nessuno ascoltava quello che dicevo. Hanno buttato giù, cioè, i tedeschi non potevano, 2 tedeschi non potevano più camminare, la neve era piena di giubbotti e hanno detto halt, fermo. E hanno tipicamente proprio questa domanda, chi ha cominciato? Io non sono un eroe, credimi, ho paura di morire, sono una persona che ha 1000 paure, no. Ho fatto un piccolo passo avanti perché non ho fatto neanche in tempo che tocca a me morire o l'altra, perché può darsi, per quello forse dice Primo Levi che forse stiamo tornati a posto di un altro, perché non ho fatto in tempo di contare, tocca a me, ha detto ammazzo tutti il secondo. Con la pistola tirata fuori. Eravamo 15, poi dispari, quindi. Lui ha capito subito. Ha capito che sono io, perché ho fatto mezzo passo avanti. Veniva verso di me e mia sorella è andata verso di lui, l'ho buttato per terra. lui è scivolato nella neve e lei ha corso verso di me, mi ha abbracciato e ha detto, diciamo, la preghiera della morta, Baruch Adonai, abbiamo incominciato, era tutto un sangue, abbracciati così. Lui ha allungato la mano, non mi ha ammazzato, mi ha aiutato a alzare. Ha fatto un discorso che se oggi un lurido, schifoso, verme ebreo ha il coraggio di mettere le sue luride mani su un tedesco, ha detto lui, allora se ce la fa merita di sopravvivere e non mi ha ammazzato.
Senti, Edith.
Queste sono le cose positive.
Chi ha sofferto molto impara anche ad amare la sofferenza e a starle accanto, perché tu sei stata a fianco di tuo marito, non solo in una bella, lunga e fertile vita, anche animata dalla stessa passione per la poesia, per la scrittura, e mi riferisco naturalmente a Nello Risi. Abbiamo fatto i conti prima, 60 anni insieme, ma gli ultimi anni sono stati devastati da una malattia terribile, perché la demenza porta all'estraneità con l'altro. Porta a cose, a momenti, giorni, ore, notti interminabili e assurdi anche, dove soltanto la pietas dà un senso all'amore. Tu hai raccontato questa storia nella rondine sul termosifone, che è l'ultimo libro per ora che tu hai scritto, e non te ne sei andata, sei stata con lui, hai dormito con lui tutte le notti, per tantissimo tempo. Perché potevi non farlo?
Non potevo non farlo perché lo farei forse anche, non solo una persona che ho sempre amato, amo oggi come ieri e domani per sempre, ma avrei fatto forse con un essere umano, qualsiasi, non avrei mai lasciato solo. Non potevi lasciare un cane solo, un gatto solo. Non... Oltretutto io amavo veramente profondamente, per me era madre, padre, patria, fratello, tutto quello che si possa immaginare, a parte questo era un uomo agnostico, però come suo padre, lui ha detto per un uomo basta coprirsi se ha freddo, mangiare se ha fame, avere un tetto sulla testa. Non ha mai sgomitato nella vita, ed è un uomo totalmente onesto, trasparente, che è stato veramente un esempio di persona.
Di rettitudine morale.
Di rettitudine, di onestà, di tutto quello che si... veramente era l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. Ed è stata una grazia per me vivere con lui. Sono convinta che con lui ho tenuto in vita tutti i miei morti. A tutti i costi, tutti i medici hanno detto che l'indomani non c'è più. E ha durato quasi 10 anni. Ma proprio non c'era più, nel senso che non mi riconosceva nemmeno. Quando lui non mi ha chiesto chi sei, mi sentivo annientare come nei campi. Quindi sempre torna quel momento quando non eri nessuno. Ed era terribile chiedere a me chi sei, chi sei. Però tenerlo in vita forse è la cosa più bella che mi è capitata nella vita, la cosa più importante che ho fatto nella mia vita, secondo me.
Questo...
Molto più di libri, di versi, di tutto.
Questo non è così scontato, perché oggi tutti vogliamo accantonare la malattia e la morte, no?
E anche fino,
fino all'eutanasia, cioè tu hai amato quell'uomo che non era più lui fino alla fine.
Credo che per me è stata una grazia a tenerlo in vita. La cosa più bella al mondo di tenere. Io poi ho un amore folle per i vecchi, forse perché non ho avuto i genitori vecchi e non ho avuto i nonni vecchi, tutti morti, non avere nessun vecchio che io potessi curare. E quindi per me era molto importante, come i bambini poi i vecchi diventano come i bambini. Perché era proprio un bambino, mi chiamava mamma, non mi ha mai chiamato nessuno mamma, quindi essere chiamata mamma da lui, dicevo non è quella mia mamma, tu sei mia mamma. Ed era bello, non lo so, è una sensazione così grandiosa a tenere in vita qualcuno che non mi ha mai capitato, anche perché io ho visto solo morti intorno, morti violenti.
Hai parlato del passato tuo. e tu hai una storia e vivi nella memoria di quello che hai sofferto. Se guardi al domani, hai paura o la guardi con un sorriso, con una speranza?
Ho paura dell'uomo. Non mi fa paura nulla, soltanto l'uomo, a quello che è capace l'uomo, quello che nasconde, che abita l'uomo, quel male terribile che in certe circostanze o nelle dittature l'uomo è debole, molto debole, e quindi si piega molto facilmente al male. Questo mondo non ti promette niente di bene, niente di buono, però noi stessi inventiamo il bene, noi stessi inventiamo la speranza, perché guai se non credessimo nella speranza che domani sarà meglio, qualcosa cambierà, che l'uomo torna in sé, perché siamo un mondo folle, sembra che sono tutti impazziti di quello che sta accadendo ogni giorno, è una cosa mostruosa. Quello che mi addolora molto, devo dirti, è che Auschwitz, che è stato un unicum comunque nella moderna storia, a parte i gulag, a parte Cambogia, a parte tutti i disastri del mondo che stiamo vivendo giorno per giorno ancora, e che non ha insegnato niente. E nulla insegna nulla. L'uomo non impara niente.
Non esserne così sicura che non impara... serve a niente, perché io credo che tu serva. Non solo per la tua scrittura, ma anche per quello che sei, per le parole che riesci a dare.
No, in generale non serve a niente. Serve quando io vado a scuola e cinque ragazze dicono: signore, io non sarò più antisemita, io rispetterò il mio prossimo, mi riconosco nel suo prossimo, non sarò più razzista. Allora torno a casa molto felicità. Vado con molta fatica e faccio molta fatica a parlare. E poi devi avere molta pazienza, perché magari dopo 2 ore che tu hai parlato con una classe di 300 ragazzi, alla fine c'è la sua mamma tornata e qui devi ricominciare da capo. Però devi avere molta pazienza. Ma quando tu hai capito che hai trasmesso la tua esperienza, hai insegnato qualcosa a 3 persone, io credo che la tua vita non è inutile.
Assolutamente. Ho visto un po' di fotografie di quando tu eri bambina, le poche che sei riuscita a conservare e a salvare. C'è una musica, un'atmosfera che ti ricorda quel tempo che è stato in qualche modo sereno con le persone che ti erano care e che possiamo usare per chiudere questo nostro dialogo? Una musica, una canzone che ti ricorda quei giorni?
Quello di mio padre. È in Yiddish, molto triste.
Perché?
È una sigarettaia, si chiama la sigaretta, la venditrice di sigarette. Io da bambina, la mia mamma mandava dai più benestanti a cantare questa canzone, poi tristissima, che ho imparato sul ginocchio di mio padre, e mi davano un po' di soldi. E cantavo questo, che è molto triste. E ogni tanto canto ancora, mi piaceva cantare molto. Bello cantare.
Sì. Aiuta la speranza. Grazie, Edith.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Kalte Nacht und Nebel, dicke Finster um et tu, steht ein Jüngel, er vertraut und guckt sich herum. Vom Regen schützt ihn nur ein Mann, der keusche Kerle, der in Hand und seine Augen werden jeden stumm. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr hier umzugehen in das, hungrig und abgerissen von dem Regennass. Ich schleppe um sich von Beginn, keiner gibt mir zu verdienen, alle lachen, machen von mir Spaß.